Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, dove è relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra spiaggia è arrivata Fumetti Brutti. Buongiorno Fumetti Brutti.
Ciao Chiara, ciao a tutti.
Quindi Josephine Iole Signorelli, ci racconta come ha cominciato a disegnare?
Come ho cominciato a disegnare non me lo ricordo, sicuramente è una di quelle cose che ho fatto, cioè da quando ho preso coscienza, suppongo, quindi mi ricordo di questo episodio che con, cioè di questi episodi che con mia mamma andavamo in chiesa ad esempio, e noi per, cioè noi e io, mia sorella e mio fratello, per passare tempo ci si mettevamo seduti sulle panche della chiesa durante la messa e disegnavamo queste storie. Principalmente erano fiabe comunque, cioè ci ispiravamo a personaggi di fiabe e poi raccontavamo delle storie tra di noi, e quelli penso che siano stati proprio le mie prime storie o fumetti che abbiamo mai creato.
A questo punto, fiaba preferita?
La mia fiaba preferita è Cenerentola, anche se riconosco la tematica un po' problematica. Adesso che sono più grande riconosco che non è un principe a salvarti, ma te stessa, e soprattutto sarebbe una cosa da, cioè sarebbe una nota da mettere in calce, tipo a chi racconta questo tipo di fiabe. Sì, c'è una morale, sicuramente importante anche per autodeterminarsi, però ecco, non è tutto, cioè non prendete alla lettera tutto quello che vi raccontano nelle fiabe, anche perché sennò sarebbero terribili. Però un'altra che mi piace molto è Pelle d'asino.
Se dovesse raccontare a qualcuno Pelle d'asino, da dove comincerebbe?
Dal fatto che ci sono delle volte in cui non ci mostriamo perché non ne sentiamo l'esigenza, non c'è nessun bisogno, ma noi conosciamo il nostro valore. E quella per me è la cosa più forte di Pelle d'asino, perché anche lì arriva il principe poi si rende conto che lei è una principessa, ha i vestiti di sole, luna e stelle dentro il baule, dove poi lei invece quando si maschera ha questa pelle dell'asino, che era l'asino che creava l'oro nel regno e che il padre ha fatto abbattere pur di sposarla, perché il padre era impazzito e aveva cercato di mettersi con lei, ma lei, ascoltando i consigli della fata, è scappata con addosso questa pelle, sporcandosi il viso e lavorando in un mulino, e poi comunque è stata trovata. Quindi in realtà sì, sicuramente, cioè la morale che ci ho visto è che non c'è sempre bisogno di manifestare o dichiarare il proprio valore, che poi in realtà si conosce dentro. E l'importante è quello che cresci dentro.
Josephine, i suoi libri sono tutti pubblicati da Feltrinelli Comics. L'ultimo si chiama Anestesia, quello che ha fatto, diciamo, un'eco straordinaria in tutto il mondo, ma soprattutto anche nella mia anima, io lo voglio dire, è ovviamente La mia adolescenza trans. Visto che siamo nella settimana di Natale, le vorrei chiedere com'è stata questa sua seconda nascita.
Io ho problemi con questo tipo di terminologia, perché io non credo di essere mai morta e nemmeno rinata. Mi viene in mente il dead name, che è il nome prima, quando tu poi decidi di cambiarlo. Ecco, io con queste parole ho sempre avuto problemi, perché io non credo di essere mai morta, semplicemente sono cresciuta. E più che rinascita parlerei di rivalsa, non rivalsa in senso stretto di questa società, perché questa società non mi piace, e io sto lavorando per una società del futuro in cui invece altre persone come Pio, come Iole, si possono riconoscere e vivere più tranquillamente. Il discorso tipo che faccio io sul mio corpo, sulla rivalsa eccetera, è più una cosa che trovo odierna, concreta, e il termine migliore che mi viene in mente è dire politico, perché io quando attraverso la strada sono politica.
La sua narrativa ha la grande, immensa fortuna, connessa alla bravura, di avere a che fare con le immagini. Tra l'altro, per chi non avesse letto le opere di Josephine Signorelli, Fumetti Brutti hanno una peculiarità che secondo me è strettamente linguistica, perché il fondo è colorato, quindi le figure escono da un contesto. Per rientrarci cambia il colore significherà qualcosa, avrà il suo periodo giallo, il suo periodo rosa, il suo periodo blu, come tutti quanti. Però voglio capire com'è, quanto è difficile, quanto è limitativo avere a che fare con questo linguaggio pieno di etichette.
Io quando ho deciso di fare coming out mi sono riallacciata a una rete, cioè ho ricreato una rete di persone, perché io non ero più abituata a fare questi discorsi, perché semplicemente vivevo la mia vita in un certo senso. Però riconosco pure che ci siano delle cose, delle istanze che siano importanti da portare avanti, per ora con i termini giusti. Ad esempio mi viene in mente anziché dire omotransfobia, sarebbe più corretto dire omolesbobitransfobia. Io devo essere sincera, non sto facendo tutto questo casino e cerco di essere più corretta possibile adesso perché io vorrei tantissimo che un giorno andassero via tutte queste etichette perché sono difficili da ricordare, non tutti ti seguono e io non voglio vivere in un mondo in cui io me la canto, io me la suono.
Josephine Signorelli, Fumetti Brutti, ricordiamo stamattina con noi sull'isola deserta, ricordiamo che il suo ultimo romanzo a fumetti si chiama Anestesia ed è pubblicato per i tipi di Feltrinelli e il colore del fondo, visto che prima parlavamo del colore del fondo, è essenzialmente blu. Mi spiega questo fondo colorato da dove viene?
È vero che tutti e tre i libri che sono usciti finora fanno parte di una trilogia, ma possono essere letti tutti spezzati. Il discorso del blu è venuto perché tutti e tre i libri insieme formavano un po' una sorta di inferno, purgatorio, paradiso. E la copertina rossa di Romanzo Esplicito era quella che rappresentava appunto l'inferno. Il purgatorio è P, ma tra l'altro non è neanche non troppo dichiarato il fatto che P punto siano le sette P che Dante ha quando entra all'interno del purgatorio, e tolta l'ultima P si passa al paradiso. Tant'è che il discorso di P è quello, cioè tu tolta l'ultima P diventa, cioè il personaggio diventa Iole. Mentre semplicemente Anestesia voleva rappresentare il paradiso, perché tra l'altro questo blu non è proprio un blu primario, perché poi li vedi insieme sembrano un po' primari. È un blu, cioè quello che quando io ho recuperato questo tipo di blu, che lo uso da un paio d'anni, su Fumetti Brutti pure sui social, è un blu che io ho visto nelle pale d'altare delle Madonne. Cioè è il blu celeste, quello che hanno i veli delle Madonne, e mi piaceva riportarlo anche come colore principale, anche perché io uso queste colorazioni piatte per descrivere un'emozione, secondo me stava molto bene con tutto il discorso che io affronto in anestesia, quindi ho pensato, guarda, alla fine non c'era nulla di programmato né nel fare una trilogia né nel decidere i colori in questo modo come se fossero i colori primari, però sono contenta che sia venuta e sono contenta di averlo fatto, quindi.
Ma perché non ha lasciato il bianco? Questo mi interessava.
Perché per ora il mio tipo di scrittura, e dico scrittura non perché non siano fumetti, perché sono fumetti, però qui io faccio più un discorso sulla scrittura perché secondo me quando disegno comunque faccio in modo che sia capibile al 100%, perché appunto mi interessa arrivare a chiunque, cioè quel libro deve essere poter essere letto da chiunque, da bambini, dagli anziani, da chiunque. E il fatto del colore secondo me aiuta perché cioè ti stacca dalle figure e ti fa vedere meglio i testi, non lo so, mi ispirava moltissimo. Cioè, avrei potuto effettivamente fare anche la copertina semplicemente blu e dentro bianco e nero, secondo me. Però per una sorta di comunanza anche con gli altri due libri ho pensato, dai, restiamo così, in questa nave.
Josephine prima ha detto che un percorso trans è un percorso, cosa che mi piace molto, è un percorso di crescita, non si muore, si rinasce, ma si cresce. Volevo chiederle che cosa le ha insegnato dunque P.
Ho tenuto nascosta la storia di P per un sacco di tempo, perché nella mia testa, e anche quello in cui racconto in anestesia, io dopo aver fatto l'intervento e a senso mio aver provato a cambiare i documenti, perché ancora dopo anni non li ho ancora cambiati, grazie alla burocrazia italiana, praticamente pensavo che non ci sarebbe più stato bisogno di raccontare questa parte della mia vita. Il problema è che quando, il problema, lo dico, dico che è un problema, che quando hai a che fare anche con persone che poi ti diventano amiche, è come se tu erodessi un pezzo di te stessa. Cioè tu comunque, per non raccontare questa cosa perché vuoi vivere serena, perché semplicemente non vuoi più averci a che fare, eccetera, elimini quella storia la storia della tua vita. Ed è brutto perché le persone invece non rinunciano alla loro adolescenza in qualche modo, perlomeno non chiunque. E io avevo un po' messo da parte tutti i pensieri che aveva P, ed è un peccato perché in realtà l'adulta che sono adesso, e questo è stato il ragionamento per cui io poi ho fatto coming out, l'adulta che sono adesso è anche grazie a P. Cioè io non sarei quella che sono adesso, di cui sono molto fiera, non lo sarei senza P. Quindi è stato doloroso ricordare tutte le cose che diceva P, perché poi io uso, in anestesia ho eliminato completamente la terza persona che usavano le didascalie, mentre in P ho deciso di giocare sia con la storia che con le didascalie, che erano i pensieri di P. È stato dolorosissimo perché ci sono delle frasi che io e delle cose che io pensavo realmente e che oggi non potrei più dire né a me stessa né a. né vorrei che un'altra persona come P la pensasse in quel modo, ecco, quindi è stato difficile. E sicuramente quello mi ha insegnato che non dimentichiamoci mai chi siamo, da dove veniamo, ma soprattutto quella fa parte della nostra ricchezza e si rischia di perdere la testa se non ci facciamo pace, se non gli vogliamo bene. Quindi io sinceramente adesso voglio un gran bene a P, anzi una domanda che mi hanno fatto una volta è stata se potessi tornare indietro cosa diresti a P e direi guarda, tra un paio d'anni non ci crederai, sei fottutamente bionda e felice, e soprattutto non, se ti sembreranno tutte stupidaggine e saremo ricchi, ricchi per sempre, forse no, vabbè, fa niente.
Siamo qui questa domenica mattina sull'isola deserta con Josephine Iole Signorelli. Il suo ultimo libro è Anestesia, pubblicato per i tipi di Feltrinelli. Siamo sull'isola deserta. Lei viene da un'isola. Qual è il suo rapporto con le isole e come disegnerebbe, visto che è questa l'espressione che ha privilegiato finora nella vita, come disegnerebbe quest'isola deserta? Fumetti brutti.
Io sono un'isolana, cioè di tutti i siciliani o sardi o comunque nel mondo le persone che vivono su un'isola abbiamo comunque una caratteristica che ci contraddistingue, che non è né in positivo né in negativo, però io riconosco di sentirmi io stessa un'isola. Se dovessi disegnare un'isola deserta non la disegnerei affatto deserta, oggi no. Cioè disegnerei un'isola con un sacco di persone, cioè la Sicilia, la cosa che mi viene più assurdamente da pensare è che se non fosse invivibile per certi aspetti nessuno se ne andrebbe. La cosa assurda è che è talmente bella, piena di ricchezza, di... Io adesso sono adottata da Bologna, lo dico, quindi non ci penso nemmeno più a questa cosa, però effettivamente ci sono un sacco di artisti e scrittori che vanno via, ma solamente perché è difficile viverci a volte, non perché non ci manca o perché non vorremmo passare la nostra esistenza lì. Io quando sono venuta a Bologna per studiare fumetto è perché io da piccola non trovavo le persone che parlassero con me dei fumetti come volevo io che se ne parlasse o comunque trovare persone con cui condividere gli stessi interessi. Tant'è che il primo fumetto di cui io ricordo che ho parlato con altri amici è stato L'Uomo Ragno, ma perché io il primo fumetto sono stati i Peanuts, il secondo è stato Valentina di Grepax e il terzo è stato L'Uomo Ragno che proprio mi compravo con i miei soldi, vecchi numeri, di cui tra l'altro i retini ho ricopiato nei miei fumetti perché le vecchie stampe, le stampe offset uscendo fuori registro lasciavano i colori fuori e quindi quella cosa mi piaceva ed è una cosa che poi io ho provato a riportare nei miei fumetti. Però comunque c'era un discorso abbastanza ancora più popolare e meno sotterraneo del fumetto, che invece era una cosa che a me intrigava, cioè il fatto di leggere libri, graphic novel, fumettisti underground, che era una cosa che mi interessava e che effettivamente invece a Catania trovavo molto più difficilmente.
Sull'isola deserta. Lei viene da un'isola. Qual è il suo rapporto con le isole e come disegnerebbe, visto che è questa l'espressione che ha privilegiato finora nella vita, come disegnerebbe quest'isola deserta? Fumetti brutti.
Io sono un'isolana, cioè di tutti i siciliani o sardi o comunque nel mondo le persone che vivono su un'isola abbiamo comunque una caratteristica che ci contraddistingue, che non è né in positivo né in negativo, però io riconosco di sentirmi io stessa un'isola. Se dovessi disegnare un'isola deserta non la disegnerei affatto deserta, oggi no. Cioè disegnerei un'isola con un sacco di persone, cioè la Sicilia, la cosa che mi viene più assurdamente da pensare è che se non fosse invivibile per certi aspetti nessuno se ne andrebbe. La cosa assurda è che è talmente bella, piena di ricchezza, di... Io adesso sono adottata da Bologna, lo dico, quindi non ci penso nemmeno più a questa cosa, però effettivamente ci sono un sacco di artisti e scrittori che vanno via, ma solamente perché è difficile viverci a volte, non perché non ci manca o perché non vorremmo passare la nostra esistenza lì. Io quando sono venuto a Bologna per studiare fumetto è perché io da piccola non trovavo le persone che parlassero con me dei fumetti come volevo io che se ne parlasse, o comunque trovare persone con cui condividere gli stessi interessi. Tant'è che il primo fumetto di cui io ricordo che ho parlato con altri amici è stato L'Uomo Ragno, ma perché io il primo fumetto è stato, e sono stati i Peanuts, il secondo è stato Valentina di Grepax e il terzo è stato L'Uomo Ragno, che proprio mi compravo con i miei soldi, vecchi numeri, di cui tra l'altro i retini ho ricopiato nei miei fumetti perché le vecchie stampe, le stampe offset, uscendo fuori registro lasciavano i colori fuori, e quindi quella cosa mi piaceva ed è una cosa che poi io ho provato a riportare nei miei fumetti. Però comunque c'era un discorso abbastanza ancora più popolare e meno sotterraneo del fumetto, che invece era una cosa che a me intrigava, cioè il fatto di leggere libri, graphic novel, fumettisti underground, che era una cosa che mi interessava e che effettivamente invece a Catania trovavo molto più difficilmente. Quindi mi ricordo che avevo questi amici al nord Italia, poi vabbè i miei giri che mi facevo, e una volta sono capitato a Bologna per altri motivi, ho trovato questo corso di fumetto, ho pensato, cavoli, voglio venire qua, e meno male che l'ho fatto perché effettivamente è stata poi, cioè è quello da cui è nato tutto, perché io, cioè molte persone pensano che io sia nata direttamente sul web, e invece io mi sono prima formata tra i festival underground, tra cui cito Olé a Bologna, l'AFA a Milano, il Crack a Roma, e quindi io volevo che i temi che fossero miei, personali, di tutti i giorni venissero alla luce per chiunque. Per questo io, da quando ho capito il discorso del non rinnegare le proprie origini, bisogna dirle questa cosa dell'underground, perché è importante. L'underground va tutelato, non va mai soffocato, c'è tutte le realtà, le nature da cui nascono queste. Ma mi vengono in mente scrittori, artisti, fumettisti, cioè di qualsiasi categoria tu faccia parte, l'underground è comunque stato, anche se non lo sai, la linfa di tutto. Quindi sicuramente indubbiamente la penisola deserta è fatta di tutto questo.
Lucidi la luna, basta di nuovo, taglio a musciari, lo meglio tu, vienimi rappresso.
Quindi questa domenica mattina su un'isola particolarmente affollata, un'isola che somiglia alla Sicilia, con Josephine Jolie Signorelli, classe 1991, il suo ultimo libro pubblicato per i tipi di Feltrinelli è Anestesia. Josephine ha parlato dell'EP Nel Purgatorio di Dante. Le chiedo quindi, diciamo, che libro ha portato per noi sull'isola deserta stamattina?
Il Diario di Lo, di Pia Pera. E il punto di vista di Lolita non dalla parte del professore, ma come se lei avesse scritto un diario effettivamente durante la sua adolescenza, che non fosse morta, perché molte persone ignorano il fatto che Lolita poi muoia durante il parto, e cercare di dare una voce a quella ragazza. Io penso che quel libro andrebbe letto davvero. Io ho sempre pensato, in realtà, leggendo Lolita e comunque con P, io ho parlato anche di diverse cose che mi sono successe, tant'è che io non mi definisco né adolescente né adulta, però quando vedo certi adulti penso che io potrei essere mille volte meglio di loro. Ed è quello che mi auguro poi di trovare in una società un giorno avanzata, cioè che adulti che si affacciano con persone come P dicano: no, guarda, non mi piaci, non va bene, torna tra qualche anno, o al massimo proprio perderai interesse, perché è normale che un adolescente magari voglia tutto e subito, però indubbiamente avendo attorno delle persone preparate, adulte, mature, eccetera, in un certo senso riusciamo anche a crescere degli adolescenti che siano robusti anche quando gli capitano certe cose, perché tutto può capitare, gli imprevisti succedono, e con Pio lo so. Però quando leggevo Lolita, che sia di Nabokov, che è un bellissimo libro, tra l'altro, mi è sempre venuto però il dubbio, e se però Dolores parlasse per se stessa? Perché poi Dolly, Lolita, sono tutti vezzeggiativi, però se Dolores parlasse per se stessa cosa avrebbe da dire?
Beh, ringraziamo intanto Fumetti Brutti per aver portato sull'isola deserta Pia Pera, che è una scrittrice, un intellettuale, una traduttrice che ho particolarmente amato e che spero continui a coltivare il suo giardino. Ricordiamo anche che è uscito qualche mese fa per i tipi di Neri Pozza un libro di Emanuele Trevi che si chiama Due Vite, dove c'è anche raccontata la vita di Pia Pera. E che comunque ci ha detto in quel diario che l'adolescenza, che la giovinezza non dovrebbe essere violata neanche dall'amore. Dunque, diario di Lodi Pia Pera per Giuseppe Migliore Signorelli, e che film ha portato?
Leon.
Di Luc Besson.
Tu non sai leggere.
Sto imparando, ma ho avuto parecchio lavoro ultimamente, così sono rimasto un po' indietro. Che c'è scritto?
Ho deciso cosa voglio fare nella mia vita. Voglio fare le pulizie.
Vuoi fare le pulizie? Tieni. Prendi. È il mio regalo d'addio. Va a pulire. Ma non con me, io lavoro da solo. Capito? Da solo.
Bonnie e Clyde non lavoravano da soli. Thelma e Louise non lavoravano da sole. E sono stati migliori.
Come mai porta Leon di Luc Besson?
Perché l'ho rivisto ultimamente e mi piace sempre. Anche perché c'è una delicatezza nel rapporto tra loro due.
Io non ho fatto altro che essere gentile. Ti ho salvato la vita. Ieri, proprio qui fuori la porta.
Esatto. E adesso ne sei anche responsabile. Se mi hai salvato la vita, devi avermela salvata per una buona ragione. Se mi butti fuori ora è come se non avessi mai aperto quella porta. Come se mi avessi lasciato morire proprio lì davanti. E invece tu l'hai aperta. E allora...
Matilda...
Se non mi aiuti stasera morirò. Me lo sento. E io non voglio morire stasera.
Dunque, diario di Lodi Pia Pera, Leon di Luc Besson, e siamo alla seconda L, e le chiedo che musica ha portato.
Protège Moi, dei Placebo però.
Placebo, e perché?
Perché è un pezzo che torna spesso nella mia vita.
Prima parlava del dead name quando parlava di P e passaggio, diciamo, a Josephine. Poi, diciamo, ha citato alcuni fumetti tra cui L'Uomo Ragno e i Peanuts. Mi chiedevo se dal dead name si potesse passare al Death Note, cioè quali sono stati e quali sono i fumetti che legge.
I fumetti che leggo oggi non sono quelli che leggevo ieri, però comunque con affetto sicuramente cito Valentina di Crepax, i Peanuts. Perché ci sono cresciuta, perché mia mamma era la prima cosa che mi ha comprato e mi ha portato, e quindi quelli, sì, indubbiamente, Spider-Man,
Fino adesso, diciamo, la sua avventura narrativa in forma scritta, in testo a stampa, come si dice nelle biblioteche, è un'avventura estremamente autobiografica, dove con quella tensione che ha spiegato molto bene, dove la mia autobiografia diventa l'autobiografia in qualche modo di tutti, di certo la mia lo è. Mi chiedo se, diciamo, ha desiderio, voglia, indirizzo, intenzione di passare a qualcosa che vada oltre o sia precedente all'autobiografia.
Vedremo, perché non è una cosa che io escludo totalmente, però allo stesso tempo in questo momento della mia vita mi trovo meglio a raccontare me stessa e a strapolare dei concetti o delle cose comunque che mi sono vissute, ad avere questo tipo di rapporto con i miei lettori che riguardano l'autobiografismo. Quindi per il momento credo che continuerò su questa strada, però non è vero che non ho storie in cui io non sono la protagonista, che però sono ispirate. Ah, perché comunque anche quando si scrive di cose inventate, in ogni caso c'è sempre da attingere alla propria vita, che è un'enorme pozza di riferimenti ed esperienze, avventure. Quindi sinceramente sì, penso che qualcosa... Poi in realtà una cosa che dico a volte è che sicuramente ci sono delle storie che potrò raccontare solamente quando non saremo più tutti su questo mondo.
Conservare i vivi quando si può fare è sempre un bellissimo gesto, anche perché da San Paolo in poi la fede e la speranza senza la carità sono la cosa peggiore del mondo. Josephine, siamo nella settimana di Natale, allora meglio l'albero o meglio il presepe?
L'albero.
Meglio il panettone o meglio il pandoro?
Nessuno dei due.
Meglio Natale con chi vuoi o meglio Pasqua con chi vuoi?
No, Pasqua con chi vuoi, secondo me è meglio.
Come ha scelto questa tonalità di biondo?
Volevo essere biondissima.
Gli ascoltatori di Radio 3 non la vedono, ma lei è incredibilmente bionda, incredibilmente liscia.
Ho anche un maglione alla Kurt Cobain che io, tipo mio papà, ciao papà, tipo Kurt Cobain.
La lasciamo tornare nel mondo sui suoi fondali che hanno il colore ceruleo e azzurro dei manti delle Madonne e delle pale d'altare, la lasciamo tornare ai suoi fiumetti che speriamo arrivino ancora a più persone di quelle a cui sono già arrivati, la lasciamo nel mondo dove il suo attraversare la strada, come ha detto, è un gesto politico e speriamo che lo sia anche per noi. L'Isola Deserta torna domenica prossima sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Un buon Natale da Chiara Valerio.
Buon Natale.
Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.